L'etica delle virtù predilegia il comunitarismo, che ritiene fondamentale rispetto alla società. E qui diremo rapidamente alcune cose riguardo al comunitarismo rispetto alla società. Il comunitarismo è importante perché esso ci consente di stabilire alcune differenze, come dicevo, con la società e soprattutto di porre in luce anche le divergenze con altri due approcci, che sono l'approccio liberale e l'approccio neocontrattualista. Dunque, il comunitarismo si oppone al liberalismo e al neocontrattualismo perché ne criticano l'individualismo. Al contrario dell'individualismo, che è superfluo rilevarlo, è la cifra fondamentale del nostro tempo, dicevo, al contrario dell'individualismo, la vita buona, invece, che è l'ideale dell'etica delle virtù ed è, implica il riferimento ad una complessa rete di relazioni interpersonali, perché esistono almeno due tipi di relazioni tra individui e relazioni tra persone. E questo è, avremo modo di parlare di cos'è la persona, no? Che è uno dei nuclei fondamentali della bioetica, e non solo della bioetica, ma di tutta l'etica. Dunque, è a partire dalle relazioni interpersonali, secondo il comunitarismo, si attua anche e soprattutto la costruzione dell'identità personale e anche la condivisione di ideali comuni, in modo speciale l'idea di vita buona, che è imprescindibile dal perseguimento del bene comune. Per i liberali è sufficiente rispondere perciò alla domanda per vivere in società: che cosa devo fare? Cioè a stabilire in definitiva quali regole bisogna seguire secondo un criterio formale e procedurale. D'altra parte le regole sono sempre formali, come è ovvio, no? Dove appunto il giusto, ciò che è giusto, ha il primato sul bene. A differenza del comunitarismo, che invece ritiene che il bene abbia il primato sul giusto. Non casualmente i comunitaristi capovolgono questa affermazione circa il rapporto tra bene e giusto, perché attribuiscono appunto priorità al bene sul giusto e preferiscono rispondere a domande come queste: quale tipo di bene devo perseguire piuttosto che cosa è giusto fare? Ovviamente, a scanso di equivoci, i comunitaristi non rinnegano, è vero, le questioni di giustizia. E chi potrebbe mai aggirare nel mondo contemporaneo e non solo in esso il problema di ciò che è giusto? Le regole, e non solo le regole, ma anche le leggi, perché a ciò che è giusto pertiene anche tutta la sfera giuridica, no? Ma, come dire, le pongono in secondo piano rispetto a ciò che è invece in primo piano ed è prioritario, appunto il problema di fare ciò che è bene, per poi concentrarsi su ciò che è giusto, all'ineluttabilità, al dovere di attuare la giustizia. Dicevo che si pongono interrogativo, perciò, anzitutto, quale tipo di bene devo perseguire? No? Oppure, in che tipo di società è preferibile vivere? Non è indifferente vivere in una società piuttosto che in un'altra. Vivere in una società democratica o in una società dove il regime è dittatoriale è molto diverso, naturalmente. Quindi, come capite? E soprattutto si pone poi la domanda di fondo, alla luce dell'etica delle virtù, che tipo di persona devo diventare? Quindi qual è la mia identità? Come devo configurare la mia identità personale? Come posso migliorare il mio carattere? Come posso costruire ciò che voglio diventare? Il tipo di persona, di uomo o di donna che vorrò essere in confronto con gli altri, in dialogo con gli altri. Quindi non si punta prioritariamente, anche se non vengono trascurate, come abbiamo detto, le procedure e le regole, quanto piuttosto sui contenuti, su che cosa è bene, qual è il bene da perseguire, qual è la vita buona da realizzare, a partire appunto da che tipo di persona voglio diventare. Questa domanda naturalmente è molto delicata e decisiva, e oserei dire va anche oltre, no? il contenuto di questo corso e le riflessioni che stiamo facendo, perché qualche volta nella vita è vero, ci domandiamo che tipo di uomo o di donna voglio diventare. In fondo dipende quasi tutto da noi, no? E noi siamo, come si dice, artefici del nostro destino, non è vero? Perciò non si cerca di formulare anzitutto principi e norme, quanto, che pure sono ineludibili, come abbiamo detto a scanso di equivoci, lo ripeto per l'ennesima volta, quanto di contestualizzare l'istanza etica, quindi che è situata in una ben precisa realtà storico-sociale. Nel senso che la vita buona va definita considerando la situazione concreta in cui mi trovo, come individuo e come società. Quindi, con le sue variabili, perciò sociali, culturali, personali, storiche, eccetera. Quindi è tutto questo complesso reticolo di situazioni in cui mi trovo a vivere che devo considerare per determinare qual è poi l'ideale di vita buona che voglio perseguire. Quindi, naturalmente, non mancano principi universali, ai quali si cerca di giungere però in modo indiretto, mediante l'analisi delle specificità e delle situazioni. Quindi, attraverso, appunto, poi l'esperienza dialogica, in modo da poter, come dire, emendare, correggere, migliorare le situazioni in cui mi trovo a vivere. In bioetica, come dicevo, l'etica delle virtù sta guadagnando terreno rispetto alle teorie ben consolidate, neocontrattualiste e neoutilitariste, perché sembrano, secondo alcuni, più in grado di rendere ragione di molti aspetti della nostra esperienza morale. Messe questi aspetti in secondo piano spesso, sia dai deontologisti che dai conseguenzialisti. Così, per esempio, l'etica delle virtù e il comunitarismo propende ad essere critica verso alla retorica morale, e a quanti ricorrono meccanicamente ai principi normativi, che molti giudicano astratti, rispetto ai quali essi preferiscono i casi concreti. da intendere non tanto in senso casuistico, ma come esemplari da imitare. Abbiamo visto, no? L'esempio è l'uomo saggio, no? In cui gli individui si trovano a vivere e ad interrogarsi su che cosa è meglio fare. Insomma, sono i tratti del carattere, soprattutto del buon carattere, di chi agisce a fare la differenza, per esempio con l'utilitarismo e il neoutilitarismo. E questo è l'aspetto importante, come abbiamo detto, la costruzione del carattere. Così, nelle relazioni morali, naturalmente questi requisiti sono importanti. Facciamo un solo esempio. Ad esempio, nelle relazioni medico-malato, avremo modo di parlare di questo tema durante il nostro corso, ecco, pur essendo moralmente richiesto al medico di rispettare l'autonomia del paziente, è il famoso è oggi fondamentale principio di autonomia, tuttavia egli non può esimersi dal coniugare questo con la compassione, no? La condivisione e con l'instaurazione nei riguardi del malato è della fiducia. Il medico che opera per fare il bene del malato, il malato sovente risponde con la fiducia nei riguardi del medico. E che cos'è la fiducia? Come capite, è la virtù. Ora, noi qui non possiamo delineare l'abito delle virtù e tutta la tavola delle virtù che Aristotele vero distingue, in virtù etiche, in virtù dianoetiche, poi abbiamo le virtù cardinali, il cristianesimo ha aggiunto le virtù teologali. Naturalmente noi non vogliamo fare un corso sulle virtù, no? Però, come è chiaro, no? E abbiamo detto che esse sono molteplici e plurali rispetto al mondo contemporaneo che tenta di unificarle, no? Bene, e la fiducia è una virtù, no? Quindi questo aspetto è molto importante, ma direi di abbandonare questa momentaneamente questa questione delle virtù, avremo modo di parlarne nelle varie tematiche di bioetica che tratteremo, ecco, per dire anche che rispetto al tema che stiamo esaminando, cioè di questa introduzione alla bioetica e di che cos'è questa bioetica globale, un ruolo fondamentale è da attribuire alla questione oggi dei diritti umani, che è uno dei temi fondamentali dell'etica, ma anche della sfera politica, ma è anche e soprattutto della bioetica, no? Dei diritti umani, a partire dal diritto fondamentale, no? Il diritto alla vita, no? Molti ritengono che tante controversie sui fondamenti e i principi della bioetica possono trovare un punto di incontro sul piano del biodiritto. Ora anche qui non possiamo esaminare in modo approfondito questo grande tema dei diritti umani, potrebbe essere oggetto di un altro corso. Noi diciamo qui brevemente, per gli scopi limitati di questo corso, diciamo brevemente che sul piano storico il tema dei diritti umani, come sapete, è stato solennemente consacrato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, no? Del 1789. Per cortesia, se avete un po' di tempo, andate a guardare su internet, su qualche dizionario o su qualche libro, andate a leggere questa Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che è molto importante. Il querelo decisivo e rivoluzionario, non è vero, è indiscutibile per la civiltà moderna, in ordine soprattutto al celebre motto libertà, uguaglianza e fraternità. Dopo le grandi rivoluzioni dell'epoca moderna, rivoluzione francese, rivoluzione inglese, rivoluzione americana, eccetera, e naturalmente si affermarono i principi di libertà, uguaglianza e fraternità, no? E quindi, e da questo punto di vista, qualcuno ha parlato, ovvero, dei diritti di prima generazione, che sono appunto libertà, uguaglianza e fraternità. Naturalmente ci sono anche i diritti di seconda generazione, di terza, di quarta. Quando faremo una almeno qualche lezione su questo punto del problema dei diritti umani, cercheremo di affrontare più approfonditamente questo tema. Per ora ci basti dire che questa dichiarazione naturalmente è importante, è il punto di partenza, e anche se, come sempre, no, è stata anche soggetto a discussioni, a dispute, così i tradizionalisti e i socialisti, la destra e la sinistra, diciamo, hanno criticato da opposti punti di vista questa dichiarazione. Alcuni la ritengono astratta, e soprattutto alla luce di quei tre principi che abbiamo detto, libertà, uguaglianza e fraternità, no? E si vanno riempiti di contenuto, no? E questo è l'aspetto fondamentale che ha segnato anche tutta la storia della modernità. Noi ci possiamo sempre domandare fino a che punto sono stati realizzati questi principi di libertà, uguaglianza e fraternità, non sul piano solo della formulazione, ma anche sul piano dei contenuti reali, a partire dai quali si misura anche lo sviluppo, il progresso, l'avanzamento di una società, no? E quindi da questo punto di vista il cammino, a mio avviso, rimane ancora lungo, no? Quindi è molto importante, no? E allora qui noi dovremmo aprire anche qui un'altra parentesi, ma che chiudiamo subito, appunto sul ruolo di questi diritti umani e nella costruzione, vero, delle democrazie moderne, della partecipazione e soprattutto dell'allargamento poi dei diritti, a partire da quello fondamentale che è il diritto alla vita, fino a coinvolgere il grande tema che è centrale per la bioetica e soprattutto per l'etica dell'ambiente, dei diritti delle generazioni future, perché il problema delle generazioni future è decisivo, nel senso che quando noi facciamo azioni e soprattutto agiamo alla luce della tecnologia che è imprescindibile dall'etica e dalla bioetica, come abbiamo detto, ci dobbiamo sempre chiedere, vero, se queste nostre azioni tecnologiche implicano quali la salvaguardia dei diritti delle future generazioni, il primo dei quali è il diritto alla vita di quelle delle future generazioni. Ecco, questo tema delle generazioni future è, come vedete, un tema centrale. Bene, io direi di fermarci qui, continueremo la prossima volta. Arrivederci.